irrevocabile la buona fede solo di fronte a un titolo d'acquisto corroborato con l'autorizzazione all'esportazione. E poi i titolari dell'epoca del museo sapevano della rogatoria italiana rivolta alle autorità tedesche, il colonnello, non ricordo mai il nome, si sì, ma conta poco il nome. Il fatto è che un ufficiale di polizia, non so se polizia giudiziaria in quel momento, chissà che si trova, per i carabinieri, ruolo indefinito, perché non so se fu indicato un qualche numero di protocollo, se ci fosse una qualche delega di un pubblico ministero, ma se un ufficiale di polizia giudiziaria svolge indagini, ma siamo certi che questo equivale a un atto ufficiale dell'autorità dalla quale costui dipende ed è subordinato? Cioè, siamo certi che se un ufficiale di polizia giudiziaria in questo momento sta compiendo qui nella piazza una qualunque attività di accertamento, questo vale in nome e per conto del pubblico ministero del GIP? E questa è la domanda ufficiale rivolta a Ghetti. Non sono portatore di certezze, ma io credo che basti dimostrare che siamo sul dubbio più caotico e magmatico perché la domanda debba essere respinta. Poi non ci nascondiamo dietro un dito, nel senso che noi difensori del Ghetti non ci nascondiamo dietro un dito, non vorrei che fosse equivocato, non era un invito ironico. Bene, si sapeva della rogatoria italiana rivolta all'autorità tedesca. Si sapeva anche però che quella rogatoria si era risolta in una bolla di sapone, che si era conclusa con un provvedimento di archiviazione, piaccia o non piaccia, e con un provvedimento di dissequestro. Ora, lungi da me ogni polemica, ma devo dire che le parole del pubblico ministero per me sono state pesanti come macigni, perché quando mi sento dire che vi sarebbe, non l'ho detto al pubblico ministero, sono parole mie, una sorta di frode processuale, perché avremmo fatto passare un atto delle note difensive interne di un quisque de populo, di un laureato in giurisprudenza, svolgente attività privata, contrabbandandole come decisione dell'autorità tedesca, devo dire che mi sono sentito un brivido lungo la schiena. Siamo permessi di frugare prima nelle carte depositate. Absit in nulla verbis, io non posso garantire che quel che è depositato sia vero. Io quelle carte ho ricevuto, quelle carte ho fatto tradurre, se frode c'è stata, quelle carte il Ghetti ha ricevuto 30 anni fa. Attenzione, se falso c'è stato, temo che sia stato commesso da altri, forse dal venditore, non mi importa, ma finché non c'è una contestazione formale e un accertamento diverso, io leggo, perché il tedesco sarebbe una cattiveria inutile per me e per voi, io leggo nella traduzione giurata: Procura della Repubblica, primo numero 3582B, parentesi esplicativa del traduttore, dell'interprete, su carta intestata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monaco di Baviera. Egregio signor Herzer, il sequestro della statua in bronzo effettuato col suo consenso non è più necessario e sarà revocato. È ora di nuovo possibile disporre liberamente della statua. Distinti saluti, segue firma illeggibile. Ora, quando il pubblico ministero ha detto c'è stato un errore di traduzione, tipo a Torne, che poteva essere studio, finché non abbiamo trovato l'originale, io stavo male. No, l'originale sul caso è stato della Procura della Repubblica di Monaco. Ora, e sono corroborato dalla traduzione ufficiale, perché che fosse Procura della Repubblica di Monaco, confesso, io non lo avevo capito, aiutato dalla traduzione. Scusate, se questo era un elemento fondamentale, pensate, dice il pubblico ministero, altro che ordine di dissequestro del procuratore della Repubblica, quella era una notula interna, fatta pro bono, con l'avvocato. Certo che le cose potevano cominciare a cambiare. Intanto Alghetti è stato fornito il dissequestro e l'affermazione del titolare dell'ufficio che il bene era tornato liberamente commerciabile. Signori, di fronte ai vecchi scrupoli di Polghetti, oramai deceduto, io non mi azzardo mai a mettere i piedi in terreni di alcuna spettanza. Qui non potrei teorizzare che questa è una sorta di innovazione del titolo, per cui di fronte a un titolo nuovo è inutile acquisire quello vecchio. Perché se la confisca crea titolo, forse anche il dissequestro crea titolo quando proviene da un'autorità giudiziaria che è quella legittimamente competente e che si sovrappone a una sentenza di Cassazione di annullamento che affermava che il bene non era stato pescato in acque italiane, a una sentenza di proscioglimento per la stessa ragione, a un'archiviazione. Il dissequestro? Ma se il titolo d'acquisto di establishment non è mai stato esibito da loro, io mi chiedo ancora, signor giudice, il collega Rimini ha la certezza, ma è possibile mai che questo non incida sulla situazione soggettiva psicologica di chi sta facendo le trattative? L'Italia assolve, l'Italia archivia, i tedeschi archiviano, restituiscono il bene e danno una licenza di commerciabilità. Ma non ci fosse l'atto di acquisto di Italia, ma lo sappiamo, ce l'ha confermato Clark. O poi, io non credo che si possa far finta di nulla e trattare Clark come se non contasse in questo procedimento. Io personalmente ancora dubbio, signor giudice, io non lo avrei fatto giurare, se non che ha giurato e allora adesso è un testimone e ad essere creduto, a meno che il pubblico ministero non porti degli elementi a confutazione che non ci sono stati. Clark è portatore di interesse, ma quale interesse? Clark interviene sulla scena 30 anni dopo, ma non deve coprire assolutamente nulla. Clark ha riferito sulle indagini che è riuscito a fare all'interno e che mi ha esibito, ed è un ulteriore elemento di rottura, avvocato Fiorilli, con gli altri procedimenti. Quante volte è venuto un rappresentante del museo, mi perdoni, negli altri procedimenti italiani a rendere testimonianza?
Tu, Mario, tu.
A Papa Morto?
No,
non fa più parte. Mi va benissimo la controlla. Avvocato Fiorilli, lei conosce gli atti a memoria molto meglio di me. Io ogni volta che la sento, anche quando dava supporti, prima rimango a bocca aperta. Lei è un computer vivente. Ma qui per Marion Tu c'è un atto un po' diverso rispetto agli altri. C'è una dichiarazione giurata e quel famoso report non si usava prima del suo arrivo. Perché? Perché portatrice di un'esperienza maturata in un ambito diverso, al Metropolitan, l'aveva successivamente all'acquisto del Lisippo importata in quella sede. C'è una spiegazione a tutto. E non mi si venga a dire che tu in un altro processo ha detto il contrario. Si mettano a confronto i due documenti. Non lo aveva mai detto e quella era una lettura maliziosa. Non si può pretendere di fare tutto erba un fascio. Marion True era interrogata nell'altra sede romana su un certo segmento, un periodo successivo, di fronte alla pretesa di far retroagire a un'epoca anteriore quelle ammissioni, Marion True, con senso di responsabilità, ha dichiarato sotto giuramento che all'epoca del disippo quella prassi non si usava. Poi posso convenire con lei che la cosa era anomala, ma è un dato di fatto che la stessa Marion True, collaborante con l'avvocato dello Stato in altra sede, in questa vicenda vi dice una cosa diversa. Guardate, gli elementi di rottura rispetto, la vogliamo chiamare, alla tradizione del Getty, guardate che ci sono, e sono elementi che non possono essere sottovalutati con disinvoltura. È stato anche chiarito da quel microfono che il problema era di quattrini. Una volta superati i problemi, perché le decisioni giudiziarie italiane, piaccia o non piaccia, sono state corroborate da una decisione aliena dall'autorità tedesca, che ha dato quella licenza di commerciabilità in senso improprio, ma l'ha scritto. Io direi a questo punto che è inutile ancora insistere sulla necessità dell'atto di acquisto originario del venditore. Quello è un antefactum che è stato superato dagli eventi. Entrambe le parti civili hanno fatto riferimento, signor giudice, a un articolo comparso poche ore fa sul New York Times.
Los Angeles.
Su Los Angeles. A Torino qualunque forma di stampa viene chiamata la busiarda. E già questo la dice lunga sul come gli italiani siano smaliziati rispetto alle notizie di stampa. Non le nascondo però che quell'articolo ha suscitato una certa curiosità.
E lo leggerò anche io, perché questo punto sono diventata curiosa.
Aspetti a sfondarsi, perché non c'è tanto il sonno stanotte, però adesso.
Ma io la prendo come sollecitazione, col consenso del pubblico ministero, delle parti civili, potremmo anche produrre la copia di questo articolo.
Ce l'avete, è stato fatto riferimento.
Ovviamente, trattandosi di elemento a carico, la signoria vostra a questo punto non vorrà negare l'acquisizione delle indagini difensive che abbiamo svolto alle 6 di questa mattina. Per cui un avvocato cassazionista a Melbourne, unica biblioteca, un passo indietro, diciamo i contenuti e poi rivediamo che cosa abbiamo costretto i colleghi a fare. I contenuti sono quelli che in sintesi ha riferito l'avvocato Fiorilli. Tale Ashmol, parlando, e qui l'avvocato Fiorilli non l'ho detto, ma chiaramente ognuno tira acqua al proprio mulino, adesso però si potrà leggere il testo integrale. Questo Ashmol fa riferimento, più o meno malizioso, a un crimine che sarebbe stato commesso nell'acquisizione di due opere archeologiche. Il punto è questo però. Si tratta delle solite chiacchiere, illazioni, financo veritiere, ma che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del contendere. Che ricordiamoci, non è la limpidezza dell'operato Ghetti periodo Marion Crew per quei 100 e oltre beni già restituiti, più o meno spontaneamente, amen covactus volte. Se Aschenor avesse parlato di qualche cos'altro, vedete, qui la notizia era di seconda mano e di riferimento. Da una lettera si parlava di un'intervista. Negli archivi del Ghetti non c'era traccia dell'intervista e dei nastri.
E della lettera.
E della lettera. La lettera mi pare che è stata reperita in un altro archivio. I nastri non è stato possibile visionarli e ascoltarli negli Stati Uniti, in Italia, in Inghilterra. Sono saltati fuori in Australia. E questa mattina, incaricati del Ghetti, un avvocato con 15 anni di anzianità, non ho l'originale, mi è arrivato sul palmare però la sua dichiarazione giurata in PDF
e tradotta.
E tradotta. Non c'è il giuramento del traduttore,
c'è purtroppo,
no, che non l'abbiamo fatto in tempo. Chi ha visionato e ha ascoltato quel nastro ci dichiara ora, giurandolo, che il contenuto è tutt'altro, attiene a dei reperti turchi e si riferisce a una testa di bronzo. Allora vedete,
testa di bronzo, signor giudice, scusami se mi consente, staccata dal corpo, in un museo turco ci sarebbe il corpo e che il museo avrebbe la testa. A fronte di questa trasmissione, che è quella che menzionava l'avvocato Giorini, curata dalla BBC, è venuto fuori questo discorso e questo è l'osso di cui si parla nella lettera.
E allora vedete, è facile parlare in riferimento a un qualcosa che fa riferimento a un altro che fa riferimento e così via per relazione, ma senza mai chiudere il cerchio. È comodo riportare che in altre occasioni è stato accertato un comportamento non proprio da gentiluomo da campagna, quantomeno eterodosso. Bene. Qui però il minimo a pretendersi che l'accertamento sia specifico in riferimento a questo oggetto, per il quale il responsabile del museo davanti all'avvocato Fiorini interrompe le trattative e dice: ma che vai cercando? L'abbiamo acquistato bene, in buona fede. E c'è il corredo di tutte queste altre cose. E allora vedete, io non vi voglio infliggere altre letture. Mi sono permesso sotto il paragrafo 4 di fare quella che io spregiativamente chiamo la lista della lavandaia. Ho riassunto gli elementi a difesa. Clark vi ha detto che non gli risulta dalle sue indagini, ma se si avesse motivo di dubitare, il giudice, rogatoria per acquisire la documentazione integrale. Ma quali sono i problemi?
È stata semplificata.
Allora Fiorini, è che ci rischiamo. Io non posso fare una sfida, non posso dire al giudice lo faccia perché garantisco, non sarebbe serio. Ecco, signor giudice, non si può però decidere perché in altre sedi è avvenuto diversamente. In altre sedi i soggetti erano differenti, in altre sedi l'avvocato Rimini ed io non abbiamo avuto il contraddittorio. Beh, abbiamo sempre un contagio per qualche cosa. Ecco, ma se io non avessi fiducia nell'autonomia di giudizio del giudice, non lo dico per cartazzo e benevolenza, ognuno di noi, quando sempre a Roma, figuriamoci forse, si chiede, da chi l'ha conosciuta a Rimini, anche qui. Ma lasciamo stare. Ecco, dicevo, ma con tranquillità potrà il giudice rivedere questo riassunto di argomenti. insieme alla nota di depositare dei documenti nuovi. Perché ho avuto un'idea, poi spesso le idee più fresche sono quelle vincenti. Perché ho pensato, certo che questi del Ghetti sono dei bulli, vanno ad acquistare da un consorzio che è palesemente taroccato e inquinato negli interessi, che sicuramente sarà scomparso subito dopo. Ho fatto fare le misure alla Camera di Commercio del Lussemburgo, è in giro. Artemis ha cambiato nome, ma esiste ancora. È stata fondata da soggetti al di sopra di ogni sospetto. Figli di ambasciatori e di ministri belli, baroni stradanarosi, che non hanno fatto l'affare e poi sono scomparsi del nulla. A novembre 2009 Artemis dai bilanci figura ancora operante. Cioè, e concludo, è in buona fede o in mala fede? Chi si reca alla concessionaria Lancia e acquista l'automobile e poi si viene a scoprire che quell'automobile era taroccata. Fiat, Lancia, un gruppo serio che non è scomparso nonostante i ridimensionamenti. Neanche Artemis è scomparso. E allora, signor giudice, con tutte le mie perplessità sulla ritualità della procedura, per cui in primis sarebbe da decidere non luogo a provvedere perché non è questa la sede, non essendo consentito al giudice dell'esecuzione lo svolgimento di certi accertamenti. E qui ho una difficoltà, e la perfida Gualazzi continuava prima a dirmi: ma è possibile che lei abbia sempre di questi dubbi? Ma tanto era già eccepito prima altrove. Mi limito a segnalare, decisione di ieri della prima sezione penale in causa Reitano, annullamento con rinvio per nuova rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione. 30 secondi ho concluso. È una decisione di ieri, per cui ho solo il dispositivo che mi è stato comunicato per telefono stamane. Non è ovviamente depositata la motivazione, non era il Ghetti Bronze, ma la situazione era generica. Sentenza di proscioglimento in giudizio abbreviato. Lo stesso giudice dispone confisca dei beni nei confronti dei prosciolti ritenuti, non si mette a ridere, terzi intranei al reato. Il reato no, erano fatti di mafia.
L'oggetto del
confisca di beni ritenuti di provenienza mafiosa, ma nei confronti di soggetti prosciolti nel giudizio abbreviato, che vengono riqualificati terzi intranei al reato. Ovviamente non so cosa scriverà la Cassazione. So quello che ho scritto io nell'atto di ricorso, e cioè che non si può ritenere responsabile nell'incidente all'esecuzione in sede incidentale una, su richiesta del pubblico ministero ovviamente, era stato fatto provvedimento de plano, poi incidente, quindi le persone fisiche erano cambiate pur rimanendo identico l'ufficio. Se è stata accolta quell'impostazione, esattamente la difesa speculare del Ghetti: non si può confiscare un bene se non c'è una sentenza di condanna.
Bene,
sì. E appartamenti palermitani. Adesso parliamo di beni culturali. sapete, ho cercato di delineare il passaggio giuridico che sta alla base della parte, diciamo così, strettamente civilistica, come anche le parti che hanno parlato prima di me hanno detto. Ho cercato di svolgerli in modo molto analitico e documentato, proprio perché, non per associarmi per piaggeria alle parole del professor Galton, la materia è certamente complessa e tutt'altro che chiarita in modo normativo, anzi ho ascoltato con grande interesse le parole dell'Avvocato dello Stato, tese a far emergere una specie di status del bene culturale come un bene diverso e come dire, specifico rispetto a quelle che sono le previsioni codicistiche. In realtà le previsioni codicistiche delle leggi speciali sono molto più analitiche, non c'è assolutamente coordinamento, mi ha fatto piacere avere una conferma sul piano, mi verrebbe da dire, del legislatore storico, che questo che è un problema, l'ho scritto anche nella parere prima, diventato memoria poi, sicuramente all'attenzione degli esperti di questa materia, indipendentemente dal fronte dove questi esperti si trovano, sia che studino il tema, sia che, come è successo oggi di fronte a lei, signor giudice, che dibattano di questioni giuridiche delicate. Da questo punto di vista, anch'io con grande, diciamo, sommessità ho rilevato che soprattutto le prime dichiarazioni del pubblico ministero mi sono apparse francamente monolitiche. Mi verrebbe da pormi una domanda: stando a quello che abbiamo ascoltato, si farebbe di tutta un erbo un fascio, nel senso che questo bene culturale, mobile o immobile, questo poco importa, sarebbe contemporaneamente un bene demaniale, un bene del patrimonio indisponibile dello Stato, un bene extracommercio, un bene in relazione al quale non si potrebbe verificare nessuna situazione di possesso, un bene in relazione al quale ci troveremmo in una situazione di imprescrittibilità. Ma questo non è un concetto, quello di imprescrittibilità, che non si coordina sul piano civilistico o che non si scontra sul piano civilistico, e non una questione che risiede soltanto all'interno del nostro diritto italiano, perché risale al diritto romano, cioè con tutti quei problemi che si possono determinare indipendentemente da qualsiasi imprescrittibilità con l'acquisizione di diritti per effetto, con o senza il possesso, di momenti di tempo giudicati rilevanti a seconda delle diverse stagioni del legislatore storico in un determinato contesto. Le azioni di nullità, tutti noi sappiamo, sono imprescrittibili, ma se nel frattempo l'oggetto che è stato colpito, che si vorrebbe colpire con un'azione di nullità, è stato acquisito per esempio per usucapione, l'azione è imprescrittibile, ma non va a colpire contro nessun bene della vita teoricamente percepito. Questo semplicemente per dire che non è che affermando certe situazioni troviamo una soluzione. L'avevo già scritto, mi pareva doveroso rimarcarlo. Rimarcarlo perché? Perché qui dobbiamo forse fare un discorso un filo noioso, ma che secondo me è importante se vogliamo dare un po' di ordine metodologico a delle questioni che, torno a ripetere, sono molto delicate e che anche il nostro legislatore del codice dei beni culturali non ha voluto risolvere. Non ha voluto, sarebbe stato facilissimo, sarebbe bastato mettere in una norma di legge ciò che abbiamo sentito dire più volte sia dal pubblico ministero sia dall'avvocato dello Stato, in relazione a delle fattispecie traslative non a domino, che non esauriscono i modi attraverso i quali si possono acquisire, secondo le predisposizioni del nostro ordinamento, i diritti proprietari. E il bene culturale